Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Alle 12.45 la linea torna a Controradio per la nostra consueta redazione delle notizie del giorno. Partiamo con la cronaca. Infortunio sul lavoro questa mattina in una cava di marmo accolonnata nel comune di Carrara, dove un 49enne è rimasto ferito riportando un trauma da schiacciamento ad una gamba. L'allarme è scattato alle 7 alla cava 173 Gioia Piastrone. Sul posto sono intervenuti il 118 con anche l'elicottero Pegaso 3 e la polizia. Dopo le prime cure il ferito è stato trasportato in codice giallo con l'elicottero all'ospedale Apuane di Massa. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'infortunio. Andiamo a Prato, il sindacato Sud Cobas incassa una vittoria nei tribunali riguardo la vertenza sulla logistica H di Seano, dove sono a rischio 95 posti di lavoro. Il GIP di Prato, hanno spiegato oggi i sindacalisti, non ha infatti convalidato il sequestro della merce di 21 pronto moda cinesi che aveva portato allo sgombero del picchetto dei lavoratori del 3 luglio. La procura ha fatto ricorso e l'udienza è fissata per il 27 luglio. Intanto il sindacato contesta anche il provvedimento del tribunale di Pisa che ha disposto la restituzione della merce a 14 aziende, sostenendo che il giudice non fosse a conoscenza della mancata convalida del sequestro. Ma su tutto questo ci dice tutto in diretta Giorgio Bernardini. A te la linea, Giorgio.
Buongiorno Sandra, proprio come stavi raccontando, questa lotta a puntate in questo luglio di fuoco per il sindacato Sud Cobas, che come sappiamo appunto da più di un mese giace davanti a diversi presidi, soprattutto quello dell'H di Seano, che è una ditta di logistica molto importante e insomma che rischia di chiudere, come sappiamo, con 95 posti di lavoro che sono per l'appunto a rischio. Ebbene, oggi una nuova puntata. I Sud Cobas hanno convocato una conferenza stampa nella quale hanno spiegato che il provvedimento del 3 luglio scorso, che tutti ricorderete, sostanzialmente un provvedimento di sgombero che era seguito a un'esigenza di sequestro di quella merce, che era bloccata di pronto modo all'interno della H di Seano, è un provvedimento che non è stato convalidato successivamente dal giudice per l'indagine preliminare, e così è infatti, anche se il Sud Cobas l'ha saputo solo nelle ultime ore appunto dai propri avvocati, e quindi tutto questo ha innescato una serie di reazioni a catena anche negative per gli stessi Sud Cobas, perché come dicevi in apertura il Tribunale del Lavoro di Pisa, nell'accoglimento pochi giorni dopo di un ricorso presentato dagli avvocati dei Pronto Moda, ha fatto riferimento proprio alla liceità di questo sgombero. In realtà da quello che insomma abbiamo potuto sapere informandoci sul provvedimento del GIP, abbiamo saputo che è contestato e riconosciuto il reato contestato dalla procura di violenza privata per alcuni degli appartenenti ai Sud Cobas, ma non è riconosciuta la liceità appunto del sequestro preventivo che poi era stato operato attraverso lo sgombero. Ebbene, adesso attenderemo lunedì prossimo un'udienza appunto sempre del Tribunale del Riesame, che deve decidere definitivamente su questo provvedimento, che come sapete è alla base di anche importanti valutazioni che vengono fatte dello scontro tra i diritti dei lavoratori, quindi l'azione del sindacato e quello che sta avvenendo. Quindi diciamo rimaniamo alla finestra per capire quali sono gli eventuali sviluppi. La tensione certamente rimane alta. Fammi dire, Sandra, in chiusura, che questa mattina, proprio poco prima che i Sud Cobas dessero comunicazione davanti all'H di quanto era accaduto, sono venuti due ufficiali giudiziari a cercare, proprio per l'effetto del Tribunale del Lavoro di Pisa, di appunto di sequestrare la merce, di averla a disposizione, ma il sindacato ha opposto il suo diniego come al solito con il suo picchetto. A te la linea.
Grazie mille a Giorgio Bernardini. Ci spostiamo su un'altra vertenza sulle condizioni climatiche proibitive all'interno di tre ipermercati a marchio Carrefour di Lucca, Massa e Pisa, che vengono gestiti in franchising da un imprenditore locale. Le temperature sono talmente elevate da mettere a rischio la salute del personale e dei clienti, quanto denunciano in una nota Filcams CGL, Fisascat CISL e Wiltux della Toscana, che si dicono pronte allo sciopero della salute. Stefano Nicoli, segretario Filcams CGL Toscana, intervistato da Chiara Brilli.
Stiamo parlando di punti vendita che sono estremamente datati, quindi da un punto di vista della climatizzazione noi sono anni che chiediamo che sia ripristinata nel modo più corretto. Quest'anno, con le altissime temperature, questo problema si è diventato esasperante per i lavoratori. Teniamo conto che nei punti vendita la temperatura si aggira intorno ai 30 gradi, e questo diventa per i lavoratori inopportuno lavorare, tant'è che hanno ricorso alla stensione del lavoro più di una volta proprio per sollecitare l'azienda ad intervenire rapidamente per risolvere il problema microclima. Abbiamo anche avvisato le autorità competenti, l'Ispettorato del Lavoro, le ASL territoriali, che sono intervenuti, hanno fatto le visite nelle quali è emersa una temperatura elevata. È stato chiesto alla proprietà di intervenire per risolvere il problema. Ma se nei prossimi giorni non ci sarà un ulteriore intervento volto a superare la fase, sarà di nuovo sciopero per la salute e per la salvaguardia delle lavoratrici e dei lavoratori.
Di quanti lavoratori e lavoratrici stiamo parlando, Nicoli?
Sono tre punti vendita che complessivamente hanno 500 lavoratrici e lavoratori, quindi un numero importante per la regione e per... Se ci tiene conto che stiamo parlando di solo tre punti vendita che, come erano stati aperti, erano stati aperti col segmento iper, quindi avevano in passato dimensioni ancora più importanti. Noi probabilmente decideremo di astenerci, ma di chiedere di essere retribuiti, non con lo sciopero, perché la responsabilità in questo caso non può essere delle lavoratrici e dei lavoratori.
Ancora un'altra mobilitazione, Ampi Firenze, Arci Firenze e CGL promuovono per oggi alle 18.30 un presidio davanti alla prefettura del capoluogo toscano in via Cavour. L'iniziativa chiamata È stato morto un uomo è stata organizzata per Abderrahim Fakir, morto durante il controllo della polizia a Bologna. Le immagini che stanno circolando in queste ore, affermano le associazioni, non lasciano spazio a dubbi. Fakir muore schiacciato a terra da due agenti di polizia immobilizzati, senza possibilità di muoversi né di respirare. Secondo Ampi, Arci e CGL è il segno di un clima sempre più disumano, un clima fatto di odio e intolleranza, alimentato da una destra che fa petizioni contro i migranti, rivendica una giustizia fai da te e continua a promulgare le leggi violente, repressive per le persone, per i più fragili, garantendo sempre più forme di immunità alle forze dell'ordine. All'iniziativa aderiscono varie realtà, associazioni e forze politiche della sinistra. Notte di terrore per una coppia di giovani tenuti in ostaggio sotto la minaccia di due coltelli da un uomo entrato nell'abitazione dove stavano trascorrendo il fine settimana. È successo nelle prime ore di domenica 19 luglio a Bozzano, una frazione del comune di Massarosa in provincia di Lucca, in Versilia. L'aggressore, un 31enne di origini rumene, poi arrestato in flagranza dalla polizia, ritenuto responsabile di sequestro di persona, violenza sessuale, porto abusivo di armi, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. E adesso ci colleghiamo in diretta con Domenico Guarino, che sta seguendo per noi l'assemblea generale di Federalberghi Firenze. Sono stati presentati i dati delle presenze 2025 e i primi dati del 2026. A te la linea, Domenico.
Sì, 2025 che si è chiuso con aumenti che sfiorano, sia per le presenze sia per i pernottamenti, la doppia cifra, 7-8%, quindi un anno sicuramente positivo. Per quanto riguarda il comparto alberghiero, anche il 2026 dovrebbe avere il segno positivo, e questa è una notizia, perché, come ci diceva il presidente Becchi, in realtà si temeva molto questo 2026, che ha avuto delle parentesi e tuttora le ha dal punto di vista degli equilibri geopolitici e delle tensioni internazionali evidentemente duri. Si temeva un calo del turismo, in realtà fino a giugno i livelli sono stati quelli del 2025, c'è stata una flessione su luglio, probabilmente su agosto, ma da settembre il ritmo della prenotazione sembra riportarsi in alto, e quindi anche il 26, nonostante le incertezze, dovrebbe chiudersi con il segno positivo, una tendenza che quindi dopo il Covid recupera evidentemente quello che è il comparto alberghiero turistico per quello che riguarda Firenze. Abbiamo chiesto al presidente Becchi anche della vicenda Montedomini, naturalmente abbiamo un'idea di una concorrenza anche sleale. Ha detto Becchi, è strano che chi dovrebbe controllare non controlla, e chi dovrebbe fare delle attività in realtà ne fa altre, ma dal punto di vista invece generale delle politiche dell'amministrazione Funaro rispetto al turismo, all'overtourism, agli affitti brevi, c'è una valutazione positiva da parte di Federalberghi. Firenze però non può fare tutto da solo, ha detto il presidente, servono politiche di area metropolitana, perché altrimenti quello che conteniamo a Firenze in realtà poi finisce con l'espandersi sul territorio dei comuni limitrofi. Per ora è tutto, a te la linea.
Grazie a Domenico Guarino. Aggiungo che proprio stasera in Newsline ci sarà un approfondimento sulla vicenda di Montedomini. Adesso voltiamo pagina, parliamo di autismo. In Toscana si è insediata la nuova consulta regionale composta da 20 associazioni che rappresentano le famiglie e le persone con disturbi dello spettro autistico in tutto il territorio. Il primo obiettivo è la stesura del piano regionale sull'autismo che dovrà essere completato entro la fine del 26. La consulta lavorerà in stretto accordo con l'assessorato regionale, con il tavolo tecnico scientifico già istituito dalla regione. A rappresentarla sarà Andrea Laurenzi, presidente di Autismo Arezzo e vicepresidente di Autismo Toscana. Sentiamolo ai microfoni di Chiara Brilli.
È un'ipotesi che era già nata lo scorso anno in fine legislatura, poi per vari motivi proprio legati alla tempistica politica e altri intoppi non si è concretizzata. Con l'avvio del nuovo percorso con l'assessorato abbiamo rilanciato noi come coordinamento. Hanno aderito una ventina di associazioni, ovviamente sono associazioni fortemente volontaristiche, fortemente legate alle persone autistiche. L'importanza è strategica, uno perché è più di un anno che comunque collaboriamo a vario titolo con la regione che ha intenzione di predisporre entro fine anno il piano regionale autismo, che è un percorso ambiziosissimo, altre regioni lo hanno fatto, l'Emilia Romagna, Lombardia, in cui raggruppare sia le normative che le risorse, che le strategie, che i servizi che riguardano le persone che afferiscono allo spettro autistico, comunque la neurodivergenza. Un lavoro immane, perché sappiamo benissimo che i nostri figli, i nostri cari sono persi tra mille servizi, mille risorse che non ci sono, leggi spesso scoordinate tra di loro. Invece cerchiamo di dare una razionalità, una concretezza, anche perché poi da gennaio 2027 entra in vigore definitivamente la legge varata nel 21 dal governo Draghi, che poi ha applicato dall'attuale governo, della legge sul progetto di vita, che cambia completamente prospettiva sulla vita delle persone disabili, specialmente quelle neurodivergenti.
Rimaniamo comunque in tema inclusione. Un riconoscimento nazionale per la Toscana sul fronte dell'accessibilità e della progettazione inclusiva. Il progetto Toscana Accessibile, promosso dalla Regione, è tra i vincitori del premio Urbanistica 2026 nella categoria Piani e Programmi. L'iniziativa punta a rendere il territorio sempre più fruibile, dall'abbattimento delle barriere architettoniche alla valorizzazione dei luoghi secondo i principi del Design for All. La premiazione si terrà a novembre nell'ambito di Urban Promo, la principale manifestazione italiana dedicata alla rigenerazione urbana e alla pianificazione del territorio. Allora ascoltiamo Valentina Cosmi, coordinatrice del premio Urbanistica.
È sempre più importante mettere in evidenza quello dell'accessibilità, dell'inclusività per tutte le persone che ovviamente hanno della disabilità, ma anche in un'accezione più ampia di inclusività di tutti i soggetti che in qualche modo rappresentano delle diversità. Il premio Urbanistica nasce fin dall'inizio, dalla sua istituzione nel 2006, come un premio che viene assegnato su base referendaria. Quindi, a differenza di tanti concorsi che sono presenti anche in ambito nazionale nel nostro settore, nel quello dell'architettura, dell'urbanistica, non c'è una giuria che si occupa della selezione di progetti. I progetti vengono votati attraverso delle preferenze che vengono espresse in forma anonima da tutti quella che noi chiamiamo comunità di Urban Promo, quindi tutti i soggetti che in qualche modo partecipano alla manifestazione come espositori, relatori o anche come partecipanti. Quello che possiamo dire, rileviamo come tendenza prevalente negli ultimi anni, c'è sicuramente il tema dell'abitare che è centrale e anche quella dell'innovazione digitale.
Adesso la cultura nell'ambito del 47esimo Festival di Cinema e Donne in collaborazione con la Casa delle Donne a Firenze, proiezione domani mercoledì 22 alle 21:30 in Piazza Pitti a Firenze dei cortometraggi Donne in Movimento, la biblioteca vivente della Casa delle Donne. Ce ne parla Isabella Mancini, ideatrice e curatrice dell'idea della biblioteca.
L'idea è nata in occasione del nostro ultimo anniversario, un inizio di racconto collettivo di quella che è l'avvio di uno spazio come quello della Casa delle Donne, che ha visto la partecipazione in questi anni di tantissime attiviste di generazioni differenti, e quindi abbiamo chiesto ad alcune delle nostre più assidue frequentatrici se avevano voglia di provare a raccontarsi, a farlo direttamente in quelle occasioni che sono appunto le biblioteche viventi, le librerie viventi, con una narrazione one to one, persona a persona, in occasione del nostro anniversario del 21 di marzo. L'esperienza è stata particolarmente emozionante e particolarmente coinvolgente, che abbiamo pensato che ne potesse nascere anche un archivio che rimanesse e mantenesse memoria di questo tipo di narrazione, quindi trasformare quella che era stata un'esperienza live in un'esperienza invece da poter usufruire anche in differita attraverso la registrazione video di 5 inizialmente brevi racconti. Ringrazio con questa occasione le compagne della Casa delle Donne che si sono messe a disposizione di questa narrazione, perché non è mai semplice raccontare di sé in quello che è lo spazio pubblico, la propria vita personale in relazione con le dinamiche della storia. Dopo le nostre prime 5 libri viventi che si sono esposte, diciamo così, in questa narrazione raccolta dalla regia di Luca Strini.
E siamo arrivati alle previsioni. Oggi inizialmente sereno, poco nuvoloso, nel pomeriggio e in serata nuvolosità in aumento sulle zone interne con possibili rovesci e temporali in Appennino, impossibile sconfinamento sulle limitrofe zone di pianura. I venti saranno inizialmente deboli occidentali, i mari tra poco mossi e mossi, le temperature stazionarie. Davvero tutto per questa edizione 13.01, vi lascio a City Lights e vi ringrazio per l'ascolto.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.